cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, come state? Sono le 13:06 minuti. Noi siamo puntuali, vi viene da dire, come il mal di denti, ma noi siamo piacevoli. Il mal di denti è una cosa piacevole.
No, anche no.
Il mal di denti non è una cosa piacevole. Noi due invece sì. Anto, io...
Vero.
Dai, facciamoci un po' di complimenti.
Ma sai che proprio è cambiata la mia vita da quando ti ho conosciuto, professionalmente ovviamente, per fortuna.
Ma cos'era il calcio? Senza
era una cosa seria.
Senza papa ironia. Nicolau che mette Mbappé terzino.
No, vabbè, fosse solo quello.
O delle news, ragazzi, su Buffon, sul futuro di Buffon. Ma ve le sparo tutte quando ci sarà Nicolò Ceccarini.
Ah, bene, nella terza parte, nella terza mezz'ora.
Nelle news su Buffon, ragazzi.
No, abbiamo tante
futuro.
Cose da dirci. Intanto che il Napoli ha vinto e tu avevi dato X, perché tu te ne intendi a fondo. Cioè, questo era il momento in cui il Napoli avrebbe ceduto un po'. Infatti ha vinto solo...
Ha vinto 5-1.
5-1, solo 5-1.
Però io ho dato X perché secondo me...
No, ma ti sei avvicinata.
L'Udinese poteva...
Certo.
Perché non poteva pareggiare? Cioè,
come se Buffon andasse all'Olympiacos, ad esempio.
Ecco, no, fai spoiler sulle mie notizie di mercato.
Te l'ho bruciata.
Quelle importanti.
Io pensavo di aver detto una cavolata, infatti è una cavolata.
Ah no, intanto lo scrive tutto sport e a casa mia.
Io attaccherei i guantoni al chiodo.
Eccolo lì, inquadrato su Sky in questo momento, il suo sguardo truce.
Guarda, già... Secondo addio, questo è un addio,
Però
alla Juventus.
Però Gianluigi... alla seconda volta poi non ti sai come la storia di al lupo
non c'è due senza
al lupo, e poi quella volta che il lupo c'era veramente non è più andato nessuno, cioè no, adesso non credere che poi fra due anni ritorni.
683 presenze è un record, 10 scudetti è un record, più quelli che gli sono stati anche tolti, 4 Coppe Italia, 6 Supercoppe Italiane, 974 minuti di imbattibilità. Complimenti, grazie Buffon. Pensavo potesse chiudere qui la carriera, devo essere sincero, l'ho scritto anche sui nostri profili social, spero che si dedichi alla famiglia, spero che possa entrare un giorno...
Lo stai liquidando, cioè suonano veramente male.
Siamo dietro una
suonano
settimana.
Come le parole di Luca Pasquaretta, il direttore del turinista.com, che abbiamo
ieri. Ha detto lui, oddio. No, spero che non vada in un'altra squadra. Onestamente mi dispiacerebbe, prima ci sta un'esperienza, adesso dicono, qualcuno dice intanto stasera giocherà,
stasera Buffon, giocherà. Danilo, Bonucci, De Ligt, Alexandro, Cuadrado, Artur, Rabiot, Chiesa, Dybala, Ronaldo, questa l'ipotetica formazione che ci sta proponendo Sky in questo momento.
Esatto, che è quella che avremmo dato anche noi, anzi che abbiamo cominciato a dare già da ieri.
L'ho suggerita io,
sì,
sono in dubbio su Ronaldo, attenzione.
Sai che... No, se va gioca. Diciamo che l'abbiamo messo, abbiamo blindato un po' la posizione di Ronaldo dopo la mia domanda, ma quella che mi hai suggerito tu.
Sì, è vero.
Ieri,
questa
a Pirlo.
Volta... Ah, sì. No, io volevo dire questa cosa. Come dice tutto sport su Ronaldo, cioè, uno può anche decidere... Perché su uno come lui non puoi decidere di non schierarlo ed eventualmente farlo subentrare nel secondo tempo? Oppure lo schieri e se gioca male... lo tiri fuori, cioè non è che perché
io
c'è
sono più per questa situazione,
quest'aura di intoccabilità, no? Lo leggevo anche questo interessante articolo su Tutto Sport che diceva anche quello, si può anche mettere, e se poi vedi che dopo il primo tempo non sta concludendo un granché, lo togli e metti Dybala o metti chi al suo posto. No, perché se entra dal primo o entra e gioca tutto o non entra proprio, può anche entrare e uscire o star fuori, subentrare.
Questo diciamo che lo diciamo con buon senso da 3 anni a questa parte, ma per tutti, poi supercampione si deve anche gestire, ma non vogliamo parlare di Ronaldo, fortunatamente è stato convocato, fortunatamente la coperta è lunga e quindi si può scegliere qual è la migliore soluzione. Al momento ci dicono, per la partita di questa sera alle 20:45, Ronaldo con Dybala, ma attenzione che quello che dispiaceva è che ieri Ronaldo dovevamo ancora capire, dopo aver saltato l'allenamento, se sarebbe partito o meno. Si gioca questa sera per tentare di tenere viva la qualificazione Champions. Di Buffon, ripeto, è lui che ha comunicato che lascerà la Juventus, chiude questo ciclo. Mi lascia un po' perplesso il tolgo il disturbo. Mi sembrano parole pesanti, no? Che devono far riflettere su qualcosa. Perché è un disturbo? Lui che è tornato, cosa sa? Cosa
cioè,
non
è una
sappiamo?
Frase che dici così come modo di dire per far sorridere. Perché
cioè,
poi
quando
sei
io ti caccerò
come...
da Radio Bianconera, non io... dirai tolgo il disturbo.
Beh,
no?
sì, se
io
mi dirò... cacci, dico tolgo il disturbo, perché se mi cacci vuol dire che evidentemente ti do fastidio.
Mm. oppure no, ma non è stato un disturbo il tuo, tranquilla, però se vuoi andare via, no, ti teniamo stretto. Cioè, sicuramente fa riflettere, vedete le sfumature quali possono essere. Noi ci scherziamo, ma cerchiamo di aiutare, ci permettiamo da questa radio di provare a ragionare per il bene, per capire meglio quello che è successo. Quindi lui andrà via, forse lascia col calcio, forse accetterà qualche altra soluzione. Si parla di Barcellona come vice, si parla come vice di Donnarumma al Milan, si parla di tutto. Si era parlato di Genoa, il suo procuratore non ha confermato. Si parla di addirittura Olympiacos. Spero che possa stare qui, così ogni tanto mi invita in qualche partitella, come faccio con altri ex calciatori, e possiamo ancora vederlo per stare vicino alla famiglia. Dai, questo che ripeto con molta, molta umiltà. Detto questo, vi leggerei i temi di oggi. Agnelli Gravina, segnale di distensione. Juve stasera, 3000esima partita in Serie A. E magari voi vi ricordate la 2500, la 2000, non lo so, ognuno ci può raccontare.
Io mi ricordo il numero 2000 di Topolino, per esempio.
Esatto, dove c'era Topolina, dove si sposava.
Il numero 2000 di Topolino è firmato da uno, autografato, è da vero, uno degli autori, degli sceneggiatori più famosi di Topolino. Quindi per me quella, per esempio, una data che celebro, il cioè, numero 2000 di Topolino.
Come... Topolino giocava a calcio?
Te ricordare.
Ci puoi ricordare tutti i tuoi ricordi di infanzia, quello che vuoi. Come ricorderete, il nostro sondaggio, ecco, lo lanceremo a breve. Intanto quella di questa sera. Sassuolo-Juventus è la 3000esima partita in Serie A della Juventus. Buffon lascia la Juve con questa etichetta che lascia un po' così perplessi. Tolgo il disturbo. Cercheremo di capire con chi ha scritto oggi su Corriere Torino un articolo. L'urlo di Pirlo per caricare la squadra. Ma sembra che non ci sia
che
bisogno...
Che fosse Rauco.
Che fosse Rauco, sì, questo lo dici tu. Sembra che in certe situazioni, urla o non urla, il rendimento è quello che abbiamo sotto gli occhi. Davvero indecifrabile quello che potrebbe capitare questa sera. Ci auguriamo naturalmente una vittoria. E poi ci avvicineremo alla partita ascoltando un musicista della musica.
Tra pochissimo.
Sì, con un tifoso a metà tra Sassuolo e Juventus, poi capirete perché.
Guarda, tra qualche istante praticamente vi volevo chiedere, ma quanto ti farete anche, lo dico soprattutto ai torinesi, agli juventini Toro, di Torino, del Piemonte, perché per gli altri risulta più facile, ma quanto ti farete anche Toro questa sera?
Ma guarda, secondo me il Toro merita il nostro tifo questa sera, perché è giusto che questa squadra si salvi il prima possibile. Questa squadra granata ne ha veramente bisogno.
Cioè, se gliene ficca due al Milan, sei solo,
ma anche solo uno in fuorigioco. Anche solo uno in fuorigioco, il Milan che restituisce il favore che gli abbiamo fatto noi.
Guarda, questa sera faccio un po' e un po'. 10 minuti Juve,
Sofficini,
10 minuti Toro
e 10 minuti Sofficini.
A quel punto li ho già mangiati. 10 minuti Juve, 10 minuti Toro, così tengo
sondaggio
sott'occhio. Come ricorderete la 3000esima partita della Juventus in Serie A, che è quella che si disputa questa
come
sera?
Come la immaginate? Ecco. Prima e come sarà dopo? Anticipiamo.
Io ti posso
un po'
dire
i tempi.
Che un po' da quello che stanno scrivendo non è che... Ma cosa vogliamo tenere
voi ditecelo,
vivo?
Voi ditecelo.
Ma cosa vogliamo tenere vivo? Siamo morti da un pezzo, scrive qualcuno.
Ma che morti, ragazzi? Nel calcio, nulla...
Stefano da Vicovaro, direttore, con molto dispiacere ritengo il nostro campionato concluso, non vedo niente in questa squadra che mi possa far cambiare idea, se per forza
vedrai
Juve.
Stasera, speriamo.
Luca da Trieste, io ho una sorta di incubo, quando la Juventus sarà aritmeticamente in Europa League mi aspetto il tweet beffardo di benvenuto in Europa League da parte dell'UEFA.
Come vorrebbe ricordare questa 3000esima partita della Juventus? Non sappiamo con esattezza quella che sarà questa sera, quella del Sassuolo. Lo chiediamo, cara Chiara, in musica o
lo
no?
Chiediamo, sì, secondo me, ragazzi, l'unico modo che ci è rimasto per affrontare quest'ultima microscopica porzione di campionato
per parlare anche di Sassuolo
e prenderla in musica è l'unico modo. E allora diamo il benvenuto ad Alberto Bertoli. Ciao, benvenuto
a Serie
Bianconera.
Ciao Alberto, che piacere. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Ti abbiamo...
Così,
cercheremo di distrarti un po'. Eri in sala prove, dove eri? Tu che sei un grande musicista.
No, io ne ho due di lavori e in questo momento sono in pausa, ma sono un logopedista anche, quindi sto facendo tra un trattamento e l'altro.
Ah, che meraviglia. Bello, bello. Come nasce Nasce quando? A che punto della tua carriera? Perché tu hai iniziato, hai respirato musica, arte, immagino dai tuoi primi vagiti, quindi la strada forse poteva essere già segnata dalla nascita. Quindi in che momento della vita nasce questa altra passione oltre alla musica, quindi la logopedia? Come si sposano le due cose?
Ma in realtà io sono partito che facevo medicina e dovevo fare il medico, poi dopo a un certo punto è una strada molto lunga e difficile, quindi per arrivare lì bisogna avere molto sacrificio, molto spirito di sacrificio, e quando quando è morto mio padre io non ho più avuto questo tipo di voglia, di impegno. E allora, piuttosto che buttare via tutto quello che avevo fatto, ho deciso di prendere qualcosa che c'entrasse e coniugasse il fatto del canto e della comunicazione in genere al settore sanitario. E quindi la logopedia era quella che era, diciamo,
certo,
più vicina.
Perfetto.
Quindi non è che è stata proprio ragionata così. A un certo punto uno ci si trova nelle cose. Devo dire che mi sono trovato bene, è andata bene.
Senti, e la musica? La porti avanti?
La musica, resta... io sono principalmente un musicista, principalmente un cantautore. Questo è il mio primo lavoro. E poi faccio anche il direttore artistico del premio legato a mio padre. Diciamo che sono uno che non si annoia. Almeno quando non c'era il Covid.
Ecco,
adesso...
esatto.
Ecco, infatti volevamo capire proprio in questo momento. Vedo che stai sudando anche un po', è stata complicata.
Perché poi Alberto, calcio, sport e musica hanno qualche cosa in comune, possono sembrare così lontani, ma hanno bisogno di un palco, hanno bisogno di un pubblico, hanno bisogno di uno stadio piuttosto che di un palazzetto. Quindi stiamo finalmente parlando di riaprire gli stadi, quindi per il calcio, al pubblico l'anno prossimo, e ora che si riparta in quinta il più possibile anche per quel che riguarda
abbiamo
la musica,
bisogno di
l'arte.
Comunicare musica, no? Di comunicare parole, sentimenti, sì. Emozioni.
Cioè, guarda, allora, lo dicevano gli antichi romani, panem et circenses, cioè bisogna prima preoccuparsi di mangiare, quindi di stare in salute, e poi dei divertimenti. Circenses era in realtà, vabbè sì, i divertimenti intesi globalmente. Noi siamo in realtà una parte che si occuperebbe anche di arte, quindi di cultura. Per quanto riguarda il calcio, è comunque un sintomo della nostra società, quindi della cultura della nostra società. Penso che sia che abbia bisogno del suo spazio, sia necessario lo spazio da dare al calcio. È ovvio che il pubblico serve, ed è ovvio però che bisognerebbe stare un po' più attenti quando si festeggia, si fanno queste cose qui nelle piazze, certo. Perché ancora non siamo proprio in sicurezza, diciamo che insomma ci mancano, dovremmo essere all'intorno dei 26 milioni di vaccinati, dovremmo aspettare almeno di passare il 50% della popolazione italiana essere vaccinata, allora saremo un pochino più in sicurezza. Ma io sono molto positivo, io spero presto di tornare a vivere come
sul
prima.
Palco? Dove ti sentiamo? Cioè, sappiamo che tu fai parte di grandi band, al di là di curare questo il nome di tuo papà, no?
Il premio, sì,
dedicato a tuo papà.
Io ho fatto tournée fino all'anno scorso. Quest'anno stiamo delineando una tournée, ci sono tante richieste, però tra le richieste e le nostre necessità, e quindi diciamo anche le garanzie che dobbiamo chiedere, perché dopo un anno che non facciamo niente è giusto che sia così, ancora è presto per comunicare le date. Mm-hmm. Però ce ne sono tante al vaglio, tante.
Ma anche perché contenti. Io tra l'altro, Alberto, perdonami, ho visto anche negli ultimi mesi pubblicazioni di tour... di artisti italiani autunno 2022, cioè fa effetto vedere artisti che pubblicano, che lanciano le date del loro prossimo tour fra un anno e mezzo. È vero che si programmano con largo anticipo, però addirittura quasi 2 anni prima, no? Quindi fa un certo effetto.
C'è un nostro chiamarlo collega che riempie gli stadi, non me la sento, però un musicista che ha spostato tutto quanto al 2023 è Tiziano Ferro. Uh-huh. Per quanto riguarda invece Vasco Rossi, Luciano e tutta la gente che riempie gli stadi, però diciamo che ha un percorso forse un po' più semplice da ipotizzare, strutturare all'interno dello stadio, si pensa all'anno prossimo. Perché? Perché in realtà non sappiamo come andrà quest'estate.
Certo.
Per chi non fa 60-70 mila persone allo stadio, penso che ci sarà modo di suonare.
Certo. Certo, sei stato molto chiaro. Senti, ma Alberto Bertoli, figlio d'arte del grande musicista, grande juventino, mi sembra di ricordare il tuo babbo, sì. Pierangelo, eh? Dalla tua faccia capisco quante volte l'hai visto arrabbiarsi.
Cioè, non era juventino mio padre era follemente juventino.
Ah, follemente.
Io ho dei blocchi a casa con le formazioni che faceva il giorno prima della partita e poi tutte le annotazioni, mi ricordo quelle di Trapattoni, dice ma perché Trapattoni non hai messo questo e invece hai messo questo?
Cioè lui è stato colui il quale ha iniziato a prendere gli appunti come Sarri, come gli ultimi allenatori, cioè prendeva quegli appunti lì, quindi follemente juventino. Ti ricordi che ci dai qualche lume su qualche suo ricordo, su qualche suo pensiero, su qualche suo giocatore? Non so, Platini, Paolo Rossi.
Che io mi ricordo meglio... è legato all'età in cui sono diventato anch'io tifoso, quindi era Del Piero, perché era gli anni 90 e quindi insomma, diciamo che io più su quell'età che non un bambino, quindi mi ricordo questa cosa qui, però lui quando parlava del calcio per lui era Omar Sivori, cioè erano loro due, sempre stati loro due e poi sì ovviamente i grandi giocatori, Baggio, Platini, però sai era un'altra cosa, cioè probabilmente lui legava il suo amore all'inizio della cosa che appunto fu negli anni di Sivori e Platini.
Sivori Boniperti, certo, di quell'epoca lì. E poi un giorno si è svegliato da folle, qual era? Dai, ce l'hai detto tu, sì. Il virgolettato sì. Di Alberto Bertoli, e ha scritto un inno juventino che noi abbiamo ascoltato, è toccante anche perché ci riporta... No, alla voce di tuo papà che ha fatto crescere tante generazioni,
Guarda, cioè in realtà per una serie di cose inutile spiegarle, ci trovavamo allo stadio e io non c'ero mai andato e sapendo che c'era Bertoli in tribuna arrivò Romy Gai, che era uno che
sì, marketing direttore marketing sì, della Juventus,
direttore del marketing della Juventus, e dice è un piacere averla qua, e dopo 2-3 ore che parlavano, perché andò così,
cioè durante la partita hanno parlato, cosa mi
sì sì, cioè mio padre non guardava Romy, guardava la partita però
non ascoltava, ho capito.
E dopo tutto questo parlare io sento che lui dice ma non ho mai pensato di fare un CD intero sulla Juventus. E allora lì si fermò di parlare, perché di solito parlava mio padre, non gli altri, quindi si fermò di parlare e disse ma è proprio una bella idea, e io ebbi già paura perché immaginavo già che cosa si sarebbe inventato.
Andò tu eri piccolino in quel momento lì, cioè quanti anni potevi avere? Eri con lui, hai detto?
No, perché non ero piccolissimo, ero con lui. Sì.
Quindi già suonavi anche
sì,
un po'
no,
con lui.
Sì, no, mi sembra negli anni 90.
Il centenario della Juventus dovrebbe essere nel 97.
Sì, 97, sì. 97, quindi esatto. Eri già un adolescente.
Avevo 17 anni, avevo 17 anni.
Eri già un teppistello da palco, diciamo così, disastro, se mi posso permettere, un disastro.
Però facevo heavy metal e mio padre quando andava a fare il coro diceva vai a fare il metal meccanico.
Complimenti a Pierangelo, La fiducia nei figli, Pierangelo. Senti, e quindi è nato questo inno, questo CD?
Nato un CD intero, di cui questo era l'inno, era il principale inno, però c'erano dentro tante altre canzoni.
Tante altre canzoni.
Dove c'era Casadei, dove c'era Paolo Belli, dove c'erano proprio tutti i juventini dell'epoca, suoi colleghi che avevano deciso di
bello.
Insieme a lui questo CD che scrisse quasi interamente lui. Quindi sì.
Vedi che ho fatto bene a contattarti per raccontarci questa notizia che rilanceremo sui nostri social di Radio Bianconera. E tu stasera sei un po' diviso, io ti ho visto su una figurina, cioè... La Chiara fa raccolta di figurine,
sì.
No? Fa ancora grande, cioè, tu la vedi grande, ma è una bambina.
Il fanciullino è ancora vivo in me.
Lei
no,
appiccica perché... le figurine, ti abbiamo visto in una figurina del Sassuolo. Spiegaci un po', che è successo?
Emiliano Nanni, che è il presidente di Figurine Forever, un giorno mi ha chiamato e mi ha detto noi abbiamo un'iniziativa benefica e vorremmo sapere se per te va bene. Avevano già strutturato tutto in realtà, io non, ho solo detto sì, mi sembra proprio una bella cosa e poi ho suggerito l'associazione a cui donare i soldi poi ricavati dalle vendite di queste figurine che ci tengo a dire, noi ovviamente non riceviamo niente giustamente. Niente,
ti fa onore.
Fatto questa doppia figurina dove c'era mio padre da una parte e io dall'altra, e c'è stata un po' una discussione un po' lunga sul fatto di mettere la maglia del Sassuolo oppure la maglia della Juventus, perché obiettivamente mio padre era molto juventino. Però è anche vero che all'inizio della carriera lui fece il primo disco grazie a un signore che gli diede i soldi solo se lui avesse fatto l'inno della Sassolese, che all'epoca si chiamava Sassolese e non Sassuolo.
Senti, quest'inno quindi, secondo me, alla lunga ha portato fortuna, perché il Sassuolo è diventata una gran bella squadra, una squadra che da tanti anni si è messa in luce, in Serie A, sotto i riflettori. Tu sei un po'...
Stasera cosa guarderai?
Che maglia indossi tu? Una maglia a righe bianche, nere, verdi? Bianche, nere, verdi?
Come?
Che maglia indossi? Una maglia a strisce bianche, nere, verdi? Questa sera.
No, sospendo il giudizio, perché comunque io in realtà ero molto tifoso quando c'era mio padre, e poi fino all'inizio fino al 2006-2007. Dopodiché con Calciopoli io feci un po' fatica a continuare, sinceramente. Mm-hmm. Quindi però, mi era tornata un po' voglia successivamente, però se dovessi scegliere la maglia adesso la sceglierei nero verde.
Ecco, quindi stasera come accetterai questa sconfitta del tuo Sassuolo?
Che lui adesso ride, però non è che voglia dire la Juventus stia galleggiando in acque proprio limpide.
Io sono un sognatore, quindi quando ho pensato Sassuolo, Alberto Bertoli, assolutamente. La vedrai stasera la partita? La vedi ancora? Ti interessa?
Sì, guarda, c'è sempre Giuliano che è un mio amico, ma mi chiama ogni tanto, mi sfotte, ma voglio dire, io credo che fa parte del gioco, giusto? Una certo. Da una parte e una dall'altra. Ho sentito Ligabue l'altro giorno, diceva, ho fatto il post sull'Inter, mi hanno massacrato così come te, come se io avessi voglia di ucciderlo. Assolutamente no.
Ecco, metti in luce questo rapporto che hai, professionale anche con Ligabue, grande interista, a cui abbiamo regalato anche a loro uno scudetto quest'anno, quindi è tutto nella no? Avete un bel rapporto anche fuori
anni,
dal palco?
Sì, dai.
Sì, lo so, l'abbiamo riconosciuto. Noi, sai, Radio Bianconero, ogni tanto dobbiamo scherzare un po' arrampicandoci sui vetri. Avete un buon rapporto anche fuori dal palco? Vi sentite?
Purtroppo ci vediamo poco, ci sentiamo poco, perché io non amo disturbare se... ci sono 20 anni di differenza e passa, e quindi voglio dire... Non amo disturbare la gente che come lui non è proprio un mondano. Uh-huh. Quindi se vedo che c'è spazio e modo di stare insieme, lo faccio molto volentieri, però non voglio così tampinarlo. Lo sento quando appunto ci sono queste cose qui, delle figurine.
Un po' come facciamo noi, invece, diversamente da come facciamo noi e come faremo noi con te da adesso.
Adesso ti chiameremo sempre. Quindi...
appena c'è il Sassuolo ti pensiamo.
O cambi numero, Alberto, oppure finita, sei spacciato.
È colpa tua che mi hai dato il consenso, Va bene.
Alberto, noi ti salutiamo. Grazie per essere stato con noi, per aver ricordato anche il tuo papà, la sua juventinità. In questo momento qui in Così di Calcio.
Ti sveliamo anche un segreto. Il nostro editore, un grande editore che salutiamo e ci sta sicuramente ascoltando, sì. È cresciuto, cioè tutti i vinili di tuo padre, no? Cioè lui non ha una casa, ha tutti i vinili di Pierangelo Bertoli e quindi ha detto, se non mi intervistate almeno il figlio, licenzio la Papa Nicolau che lei. E quindi abbiamo...
E quindi tu
non volevamo invitarti, siamo stati costretti solo per questo.
Grazie lo stesso.
Grazie lo stesso.
Brutta cosa.
Vivi a Sassuolo, vero?
A Sassuolo, sì, giusto.
Io vivo a Sassuolo, nato, cresciuto e prossimamente morto a Sassuolo.
Vabbè, speriamo
di sentirci altri 50 anni almeno.
L'ho detto bene, Sassuolo? Si dice così?
Sassuolo, però Sassuolo. Una cosa che sento che i vostri colleghi non dicono bene. Uno di Sassuolo è un sassolese e non un sassuolese.
Un sassolese,
e allora
okay.
Ogni girone d'andato di ritorno faremo la lezione
di sassolese
con Alberto Bertoli.
Grazie per essere stato con noi, ciao Alberto.
È stato davvero un piacere.
Ciao. Abbiamo messo in musica, ragazzi. Cristo. Bisogna prenderla
noi
così.
Prendiamo noi per risparmiare. Abbiamo chiamato uno che aveva il papà della Juve, lui che ti fa un po' Sassuolo. E così abbiamo.
Bravo,
il miglior direttore che il nostro editore che salutiamo ha conosciuto.
Non abbiamo ancora salutato Filippo in regia, il quale adesso prontamente ci farà
anche
ascoltare
lui è mezzo
le
e mezzo, secondo me.
Mezzo Sassuolo.
Secondo me è mezzo Sassuolo e mezzo qualcos'altro.
Un giorno ce lo svelerà.
Un giorno ce lo svelerà.
Ascoltiamo le news dal mondo dello sport.
Cose di calcio.
Le 13:35, ben ritrovati Antonio e Chiara, tanti messaggi al 340-5425-324. Come immaginate la 3000esima partita della Juventus in Serie A, ovvero quella di questa sera alle 20:45 contro il Sassuolo. Ivan da Medicina scrive: su quali basi dovremmo sperare che la società fornisca stasera una prova diametralmente opposta alle ultime? I giocatori sono in rotta con la società, con l'allenatore, probabilmente anche tra di loro non vanno d'accordo, si stanno risparmiando per dare il meglio all'europeo, così se anche la società decidesse di metterli sul mercato troveranno comunque acquirenti. Stasera un 2-0 per il Sassuolo senza colpo ferire, così anche i più ostinati forse capiranno la portata dei problemi in società.
Così fosse, capiremo che lo spogliatoio è davvero spaccato. Non se perde, la sconfitta ci può stare, la seconda consecutiva non ci starebbe e delineerebbe, aprirebbe un profondo solco, quindi farebbe capire tante cose. Speriamo di no, mi auguro in una prova d'orgoglio. Io ieri ho provato a chiedere di Dybala, ma in generale di tutta la squadra, cioè contro il Sassuolo che gioca, cioè con cui puoi giocare in contropiede, ti puoi permettere una partita di rabbia ed orgoglio, e quindi di portare a casa anche il minimo risultato, ma col segno positivo davanti.
La Juve perde malissimo contro il Milan e Ronaldo, dopo l'ennesima prestazione negativa, non va in allenamento e si va a comprare una Ferrari. Questa è la fotografia di come la Juve ha gestito il campione. Nel mondo negli sport di squadra c'è mai stato un presidente di un club che ha cambiato per 2 anni di seguito l'allenatore vincitore di campionato? Cioè Allegri e poi Sarri. Però questo non ha vinto il campionato. Allegri che ha vinto il campionato, cambiato, e poi Sarri che comunque
il problema
ha vinto
è che tutti questi hanno fatto notare che c'era qualche problema nello spogliatoio, qualche problema dal punto di vista del tasso tecnico, e non è mai stato preso in considerazione, e questo viene necessariamente da notare come punto a sfavore di chi avrebbe dovuto invece evidenziare in rosso l'aspetto e il problema.
Il lavoro di Sarri fatto l'anno scorso va molto ma molto rivalutato. Lo scudetto è stato un miracolo calcistico. E poi abbiamo tolto la soddisfazione a Conte di buttarci fuori dalla Champions. L'abbiamo fatto da soli. La mancata...
Cerchiamo di cambiare un po' registro, perché... E sono quelle cose che ci avete detto già ieri, no?
Ma quello che ti stanno dicendo su come vedono la 3000esima partita, cioè uno scenario dal vostro punto di vista.
Ci sono delle offerte oggi, sono passato davanti a una pompa funebre, ce l'ha scritto: se prenoti entro le 20:45. Speriamo di no, però avete anche razionalmente ragione. Io ripeto, il tifoso deve essere anche razionalmente realista e soprattutto pensare che possa venire l'imponderabile stasera, no? Non che la Juve giochi bene, vinca 3-0, ci convinca, eccetera eccetera, ma possa la squadra, se divisa dallo staff tecnico, dimostrare di voler tenere la luce accesa dentro il tunnel fino a quando la batteria resisterà.
Vuoi che facciamo la schedina? Per questa sera? Intanto partita si è già giocata.
Sì, dai, vai.
Napoli-Udinese, inutile leggere le statistiche,
no,
perché 5-1. Io ho messo X.
Perché così magari ti viene in mente...
Ti dico anche cosa ho messo, nelle altre partite.
X avevi messo. Il Napoli era imbattuto e resta imbattuto nelle ultime 10 partite di campionato contro l'Udinese, quindi vedi, però è già passata. Poi, cosa abbiamo?
Poi Cagliari-Fiorentina, e volevo andare a prendere la mia schedina
tanto avrei sbagliato sicuramente. La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime 2 sfide contro il Cagliari in Serie A e non arriva a 3 clean sheet di fila contro i sardi dal 2007.
Io ho messo 2, ho dato la vittoria alla Fiorentina, quindi ho fatto male?
Assolutamente sì.
Poi, sempre alle 20:45 questa sera, Atalanta-Benevento, ho messo 1.
Brava, qui sei andata sul facile. L'unico precedente tra Atalanta e Benevento in casa dei bergamaschi in Serie A risale al novembre 2017, 1-0 a favore dei lombardi.
Sampdoria-Spezia 2.
Sampdoria-Spezia, perché io non trovo, perché tu me le dici sempre in maniera...
io le dico così.
Sampdoria-Spezia, così come le hai studiate a
come
memoria.
Mi vengono
trasmesse
dai bari.
Io
le dico così come me le dicono i bari.
Allora, la gara d'andata vinta 2-1 dai bianconeri dello Spezia è stata l'unica sfida tra Sampdoria e Spezia considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia. La Sampdoria ha vinto le ultime 2 gare casalinghe in campionato e non fa meglio da gennaio 2019. Cosa hai messo?
Ho messo 2.
X. Sarà X.
Poi Toro Milan. Ho messo X.
Toro Milan. Hai messo X. Io qui spero in un 1 secco, ma proprio secco. sfida numero 150 in Serie A tra Toro e Milan. Finora il bilancio recita 61 successi rossoneri contro i 33 granata, completano il quadro 55 pareggi. Quindi diciamo che la media è 56 pareggi, mi starebbe anche bene, mi farebbe sognare un po'.
Poi Inter-Roma, messo Inter-Roma. X.
Inter-Roma, secondo me Inter-Roma si affrontano di mercoledì in Serie A per la sesta volta. Il bilancio finora è in equilibrio con due successi per parte e un pareggio nella gara più recente, 1-1 nel febbraio 2008. Ci può stare un X. Sì.
Bologna-Genoa, mi sembra di aver messo due.
Mi sembra, non mi ricordo. Sei convinta nelle tue scelte. Il Genoa è imbattuto da 5 incontri di campionato contro il Bologna. Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in 4 delle ultime 7 sfide casalinghe contro il Genoa. Il Genoa potrebbe perdere 3 match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso novembre.
E poi Lazio-Parma 1.
Lazio-Parma, hai messo 1. Lazio-Parma, sì. Qui. Tu quelle facili le azzecchi. Sono brava. Sei una masterchef nelle partite semplici. La Lazio sta vivendo la striscia di successi interni consecutivi più lunghi nella sua storia in Serie A. 11 di fila. Nelle 5 gare più recenti all'Olimpico, i biancocelesti hanno realizzato, tra l'altro, 17 reti, una media di 3,4 a incontro. Deve riscattarsi rispetto all'ultima partita e quindi ci può stare.
Sassuolo-Juventus.
Sassuolo-Juventus 0-2. Okay. Questo è l'unico dato statistico,
l'unico
che posso ascoltare. No, poi ne parleremo seriamente, ma adesso ci concentriamo anche sugli altri temi.
E Crotone-Verona non lo leggiamo? Non ti interessa più? L'ultima, Crotone-Verona? Crotone... Domani alle 20.45, te la sei dimenticata?
Crotone-Verona. Bilancio in perfetto equilibrio tra Crotone e Verona in Serie A. Un successo a testa e un pareggio. Il Crotone è una delle uniche due squadre ad aver perso ben... Quante volte avrà perso, secondo te? 27 delle 35 gare stagionali in Serie A. Dopo il Benevento nel 2017-18, in quel caso i giallorossi subirono una sconfitta anche alla 36esima. Diciamo che il Crotone si è meritato quello che ha conquistato sul campo, quindi il ritorno in Serie B.
In Serie B. Torniamo ai vostri messaggi. Tifare Toro non ce la faccio, scrive un ascoltatore. No, preferisce tifare... Ma scusa, ma tra Toro e Milan tanto vale tifare Toro stasera, abbi pazienza.
No, però non ce la fa proprio. No, tu non dire che tifi Toro. Tu fai finta che non sai con chi giochi il Milan, no? E dici, spero che il Milan stasera perda.
Mi sembra fantastico.
È molto semplice. Cioè, è un esercizio molto semplice, psicologo, di alta psicologia, dai.
Sassuolo-Juventus, spensieratezza contro terrore, Enrico.
Spensieratezza di... Beh, anche loro devono... Cioè, sono salvi, ovviamente.
Beh, sì.
Però, se volessero fare il salto in Europa, devono battere.
Ma ce la può ancora fare il...
Sì.
Scusa, andiamo a vedere la classifica.
9 punti.
Fammi vedere la classifica. Il Sassuolo, 8º, con 56 punti. No, dove vogliono entrare il Sassuolo? In Europa League?
Sì.
Ma non ce la fanno, scusami.
Perché no?
56 punti. La Juve ne ha 69.
Ma
ed
ne
è
vanno
quinta.
Due. E ne vanno due. Quindi può superare ancora quelle che gli sono davanti.
Vabbè, la matematica non è mai stato il mio forte, quindi...
Poi le abbiamo finite, giusto?
Finito, sì. Danno Paratici verso il Bayern. Solo rumors?
No, molto molto di più, complimenti.
Come riporta la Gazzetta, nel gruppo serpeggia un certo malcontento non solo verso il tecnico, i cui allenamenti sono considerati blandi e senza intensità e le cui dichiarazioni pubbliche, come quelle recenti su McKennie, non sempre vengono gradite, ma per come è stata gestita in toto la stagione. La squadra si è sentita spesso abbandonata a se stessa. Saluti Fabio De Torino. Ci sono
adesso
anche...
è facile fare tutto questo riassunto negativo. Dei problemi ci sono, non esageriamo. Leggo, ho letto anch'io la Gazzetta di questa mattina, c'è un clima sicuramente non sereno, ma da qui a adesso disfatta totale, assolutamente no. Cerchiamo di dare notizie di quelle che realmente come realmente sono. Senza esagerare, dico che la squadra potrebbe ancora fare bene, no? Fare bene, cioè arrivare al fondo senza catastrofismi.
Un'eventuale ulteriore sconfitta non sarebbe gradita dai tifosi. Si parla di contestazione pacifica fuori dalla Continassa. Luca da Torino. Buongiorno Antonio e Chiara, sono rimasti 9 punti. Noi facciamo il nostro come non mai quest'anno, ma dipende molto dalle altre. Se perdono ce la facciamo, se no speriamo di vincere la Coppa Italia. Francesco da Reggio Emilia.
Tra un po' parleremo di Buffon, ma nel frattempo torniamo a Juve Sassuolo-Juventus. De Zerbi contro la Juve. De Zerbi ha disputato 8 match contro la Juventus in Serie A da allenatore. Solo contro l'Udinese ha collezionato più gare senza mai vincere nel torneo. Cristiano Ronaldo, tema Ronaldo, cerca l'ottantesimo gol nel campionato italiano, attualmente a quota 79, aggiungo anche che un gol lo porterebbe anche in generale a quota 100, no? Un gol o suo o di Dybala, potremmo festeggiare, auguriamoci una vittoria e anche questo record personale.
Hai detto tra un po' parliamo di Buffon, invece ora parliamo di Buffon insieme a Timothy Ormezzano dalla redazione del Corriere Torino. Ciao Timothy, benvenuto.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao Timothy, ben trovato. Io questa mattina, ciao, cappuccino, fortunatamente all'aperto, brioche, Corriere Torino, con cui abbiamo già inaugurato la scorsa settimana la nostra collaborazione, no? Daremo visibilità anche ai tuoi e ai vostri articoli, approfondendoli con i diretti interessati. Tra questi, Timothy Ormezzano, stamattina hai aperto il tuo articolo sul tema Buffon. Te l'aspettavi intanto questa decisione?
Beh, sì, era nell'aria, ha confermato quelle che erano indiscrezioni che circolavano da un po', ora bisogna risolvere un po' ancora il dubbio Chiellini, ma si potrebbe andare verso una soluzione simile, ovvero un addio a fine anno, la soluzione vicina. Non mi aspettavo magari la tempistica, la vigilia di una partita comunque molto importante che al 99% lo vedrà tra i pali questa sera al Maffei Stadium di Sassuolo, dove giocherà probabilmente anche la sua ultima partita da juventino in Coppa Italia contro l'Atalanta, e non mi aspettavo la fonte, cioè Bein Sport, un'intervista a un media del Medio Oriente, chissà che non sia un indizio sulla sua prossima destinazione.
Vedi che ci aggiungi qualcosa di interessante. Questa riflessione non c'ero arrivato, sono stato colto un po' di sorpresa. E te la spieghi un po' così, ma chiaramente sono solo indizi, ma nella sua risposta tolgo il disturbo, ci leggi anche qualcos'altro?
Sì, ci leggo un po' di malessere, quello che evidentemente non aveva avvertito l'anno scorso, quando le presenze erano state, mi pare, 15, adesso siamo a 12, si aspettava probabilmente di giocare un pochino di più, anche se non ha mai fatto polemica, ha sempre accettato e ribadito il suo ruolo di vice, però ecco, penso che quella tolgo il disturbo sia spieghi insomma una situazione che gli stava un po' stretta, una prigione dorata, intendiamolo. C'è chi è incastrato in situazioni lavorative sicuramente peggio di quella di Gigi Buffon, però ecco, probabilmente anche vedendo il rendimento nella seconda parte della stagione di Chesney in calo, perché bisogna ammettere che se nella prima parte dell'anno il polacco era stato un fenomeno come in tutti i suoi anni in bianconero, nella seconda metà della stagione ha lasciato qualcosina per strada. Ecco, lì forse Gigi si aspettava di dare un po' più un aiuto.
Ti fermo un istante perché c'è un'ultima ora. Nominati ispettori per indagare su possibile violazione delle norme UEFA da parte di Juve, Barcellona e Real. Quindi questo è un altro capitolo bollente che lasciamo per il proseguire della nostra trasmissione. Tornando al tuo interessante articolo di questa mattina, che mette in luce quanto ci stai un po' riassumendo così, e chi vorrà potrà approfondire comprando la copia di cartacea di Corriere Torino,
con è anche online del Corriere Torino.
Perfetto.
E tra l'altro inizia con la parola cappuccino, come è iniziata la tua giornata, dicevi.
Vedi?
Stamattina brioche, sì. Cappuccino e articolo su Buffon, e l'articolo parte proprio dai cappuccini di Buffon al Gran Bar.
Sì, ecco, bellissimo. Infatti, no, ma poi tra l'altro è un viaggio itinerante nei luoghi preferiti di Buffoni, sì, come... anche delle case.
Dai, facci viaggiare un minuto con Buffoni in macchina, facci sognare.
In zone bellissime di Torino, ovviamente.
Che giri fa Buffon? Così all'ascolto ci sono tanti, naturalmente, legati alla storia di Gigio qui con la maglia bianconera.
Ricordo le gite quando andavamo a scuola nei luoghi manzoniani, chi non ha più 20 anni e neanche 30, invece questa è una gita nei luoghi buffoniani.
Esatto.
Vabbè, no, semplicemente si può prendere un caffè con lui al Gran Bar, lo storico bar della Gran Madre, dove sono era cliente abituale anche Pjanić, cioè dove passano oltre Paratici, Allegri. Si può pranzare da Giudice, ristorante in strada Valsalice, collina, la prima collina non distante da casa sua, oppure sushi da Shizen, che è vicino a Piazza Crimea, la piazza della storica sede juventina di, mm-hmm, fino a una ventina di anni fa. Si accompagnano i figli alla Seasport a giocare a calcio con la sede di via Olivero, e poi c'è magari un salto alla GAM, visto che lui aveva detto che davanti a un quadro di Chagall aveva tirato fuori la testa dalla depressione, era un po' riuscito a parare quella brutta bestia che era la depressione. Ma ci sono anche dei luoghi dello spirito, diciamo, e della fede, perché c'è un Buffon anche fedele e abbastanza praticante, quello alla chiesa di Corso Moncalieri all'inizio, quasi angolo con Corso Fiume, oppure quello che va all'Arsenale della Pace per degli incontri con Ernesto Olivero, il fondatore. Quindi si chiude con i luoghi dello spirito e dell'impegno anche un po' di Gigi Buffon.
Che bel viaggio, questo viaggio. Visto che ci ha fatto fare,
a me però piaceva anche molto il PAM di Corso Bramante. Timothy,
no, sì, a dire il vero, qui vedevano più Alena Seredova di lui.
Qui ci vedo la polemica all'interno. Senti, ma cosa fa l'anno
prossimo? No, nessuna polemica. Ha fatto un po' una forzatura, però quando abitavano da quelle parti, cioè dalle parti di Corso Fiume, è la sua seconda casa. Lui ha iniziato
tutto Timothy Ormessano. Da domani mattina questi locali saranno pieni, tutti ad aspettare Buffon.
No, non abbiamo dato i numeri civici per
bene.
Ma poi non c'è più.
Sarà difficile.
Però il PAM di Corso Bramante non è male, immaginarmi che mentre sono lì che scelgo tra delle mele Renette
sa che ti incontrerebbe e si fa portare la spesa a casa. Senti, ti lasciamo, però prima di chiudere, Timothy Ormessano su Radio Bianconera, l'unica che conta, del Corriere della Sera Torino, ti chiedo, secondo te ad oggi o dopo l'ultima partita che giocherà con la Juventus, deciderà per appendere i guantoni al chiodo o per continuare un'avventura in Italia o all'estero?
Io, se devo scommettere un euro o anche mezzo, lo metto su Buffon, che continua ancora un anno, perché si sente bene, perché ha voglia, perché ha ancora un po' di fuoco dentro, e all'estero. Credo ci siano stati dei contatti con l'Atalanta, una suggestione della Roma di Mourinho, ma lo vedremo più probabilmente all'estero. E qui lui parla di esperienze diverse, chissà, o un club europeo, se ne sono nominati alcuni, come l'Olympiacos o lo Sporting Lisbona, che ieri ha vinto lo Scudetto, dove potrebbe un giorno rientrare anche Cristiano Ronaldo, oppure MLS americana o Medio Oriente. Forse per me un po' più il Medio Oriente, ma solo per l'indizio del giornale Medio Orientale, Bein Sport.
Quell'indizio lì,
la
è vero.
A cui ha rilasciato l'intervista.
Certo, quindi mi escludi sicuramente il Toro, l'Olympiacos, perché Chiara sai che sotto da buona greca tifa Olympiacos, ha letto questa iscrizione.
Sì, ho letto un'iscrizione addirittura.
L'Olympiacos non lo escludo sicuramente.
Visto?
Il Toro sì. Bene, ci dai già una buona notizia.
Darei anche in Banchiglia, rimanendo qui a Torino.
Dipende come andranno le cose in Super League, perché il Banchiglia so che vorrebbe iscriversi eventualmente.
Attenzione. Allora,
grazie a Timothy Ormessano, che tanti e tutti conoscono, ovviamente anche per i suoi articoli sul Corriere della Sera Torino.
Grazie per essere stato con noi. A presto.
Ciao Antonio, ciao Giulia. A presto.
Perché tutti mi chiamano Giulia? Ma io devo avere la faccia da Giulia. Perché anche tu ti ricordi che le prime
all'inizio,
volte
è vero.
Ma sei tutti che mi chiamano Giulia. Giulia. Avrò la faccia da Giulia io evidentemente.
Sì, sì.
Ma io che avrò la faccia da Sheva, cioè preferisco avere comunque la faccia da Giulia.
No, l'hai detto tutto tu e io prendo le distanze.
È un bellissimo nome, cioè per carità.
Avrai
se
la voce da Giulia.
Se volete chiamarmi Giulia, sarò la vostra Giulia.
Secondo me ha una sua amica che si chiama Giulia.
Sì.
E ha la tua voce.
Ma sembra che Chiara e Giulia
sì.
sono
due cugine.
Continuano ad essere da tipo 40.000 anni
sì,
tra i nomi più utilizzati. Sempre, anche in questi anni. Gli anni
e di solito,
Chiara
quando...
e Giulia vanno via come il pane. Quindi 9 su 10, se una la chiami o Chiara o Giulia, l'hai presa.
Certo, certo. E poi quando uno non è attento a quello che dice o Chiara o Giulia, no? Tira il dado e dice saluto Giulia.
Va bene lo stesso. Ma
pensa
ma
che
mi
Giulia Borletto.
Scoprire tu...
No,
sì,
la chiamano Chiara.
Tra l'altro è vero che forse pensavo che fossi la Borletto, Timothy Ormezzano. E no, mi spiace di sapere tutte queste belle cose sul conto di Buffon solo adesso che se ne va. Cosa me ne faccio di andare al PAM di Corso Bramante? Al di là del fatto che sicuramente
no, continua,
si comprerà bene.
Vuoi lo sconto al 50% oggi sul whisky che normalmente compri?
Vado al PAM di Corso Bramante. Io sono un'amica di Buffon, mi fate lo sconto.
Hai visto che fa colazione come me dal bar? Però in due bar diversi, se no mi sarei fatto offrire il caffè anche stamattina da Gigio.
Solo adesso scopre che dovevo andare al Gigio, Gran Bar della Gran Madre.
Dai l'addio al calcio, preparati a diventare dirigente.
Gigio, se vai ad Atene.
Ci vediamo all'aeroporto.
Ci vediamo all'Eleftherios Venizelos di Atene. Ti vengo a prendere io in macchina.
Continuiamo.
Mi trovi così, sono Chiara.
Sono
Buffon.
Giulia. Sono Giulia. Chiamami Chiara.
Buffon. Sono io l'incaricata per venire a prenderti.
Dai, avremo tempo per approfondire, per ringraziare con un grosso grazie anche Buffon al termine di questa stagione. Speriamo che possa concludersi bene, benissimo anche per lui.
Okay.
Con la sua presenza questa sera e molto probabilmente, come ha detto Timothy Ormezzano, anche nella finale di Coppa Italia. La Juventus ha segnato almeno 2 reti in tutte le ultime 9 sfide di campionato contro il Sassuolo, 28 reti dei bianconeri nel parziale, una media di 3,1 gol a incontro.
La 3000esima partita, ci scrivete, stasera, questa
sì.
sera, una bella Juve con 3 centrocampisti nel loro ruolo, di cui un promettente playmaker Fagioli e 2 ali schierate nel loro ruolo e non cervelloticamente a piede invertito. Dybala falso 9 come sa fare benissimo, Ronaldo a girare sul tetto del lingotto con la
Sì, ma non puoi ridere in diretta, cioè io ti pago anche a caffè.
Bellissima immagine.
Togli, puoi staccare
l'audio.
Di Ronaldo
che fa giri a vuoto, che fa gli 8, che fa degli 8 sul tetto del lingotto.
Vorrei ricordare, il Sassuolo è la squadra che ha guadagnato più punti nelle ultime 6 partite di campionato, 16. Attenzione, altra cosa che vorrei ricordare, perché intanto io mi concentro alla partita di stasera, perché incomincio ad entrare
ti
nel
vedo,
clima
ti
prepartita.
Vedo,
perché
non mi segui più nei miei ragionamenti.
Ma è 2 anni che non ti seguo più. Attenzione, Juventus e Sassuolo sono le 2 formazioni che hanno guadagnato il maggior numero di punti da situazione di svantaggio in questo campionato. 17 punti ciascuna. Da una parte solo la Sampdoria, 533, ha effettuato più cross su azione della Juventus, 505 nel campionato in corso. Dall'altra il Sassuolo è quella che ne ha tentati meno, 323. Purtroppo io di questi 505 cross della Juventus me ne ricordo pochi, quindi sono quelli no, che molto spesso arrivano sulla testa degli avversari,
ma
perché non
che...
abbiamo più quel tipo di gioco.
Ma sai che a me lo schieramento, la formazione in campo di questo ascoltatore, io sarei a questo punto per il...
Sì,
buttiamoci,
prendere
Fagioli, Dragusin, cioè proviamo a sovvertire un po' l'ordine di tutto quanto.
Brava,
in queste ultime
brava.
Tre partite, vediamo, magari ne
sì,
esce
poi
fuori
domani mattina tutti al PAN di Corso Cosenza
Ronaldo sul tetto a fare i giri con la Ferrari, Fagioli in campo, Dragusin in campo, qualche attaccante nuovo
sì,
dell'Under
sì.
23.
Poi domani, mattina alle 13 chi si presenta? Io devo riportare mia mamma al vaccino, quindi vado via domani.
Domani
se perde la Juve.
Ma scusa, ma non ci devono passare almeno 20 anni.
Se perde la Juve vado in nuovo a riportare
doppia dose di vaccino. Povera mamma Paolina.
Dopo la prima ora me ne vado io, se, perché poi li ascolti tu, i nostri ascoltatori.
Vai, vai. Dite che è impossibile un Trezeguet al posto di Nedved l'anno prossimo? Così, la butta lì lui con questa domanda. Un ascoltatore.
Ma
secondo me va bene.
Come dice Pirlo.
Va bene Nedved.
Secondo me Paratici non farà più parte dello staff bianconero l'anno prossimo, ma veramente in questo momento sono tante voci, tante cose che dovremmo approfondire. Auguriamoci di finire bene, meglio, di poter centrare il traguardo principale, di vincere la Coppa E se no le settimane dopo io sono tutti i giorni a accompagnare qualcuno a fare il vaccino.
Vaccini. Tra una settimana, come accompagnatore.
Sì, sì.
Va bene, ci sono le news, ma ripartiremo dai vostri messaggi, da tanti approfondimenti.
Purtroppo ripartiremo anche da me e da te.
Esatto, noi siamo sempre qui.
A dopo.
Cose di calcio.
Come la immaginate la 3000esima partita della Juventus in Serie A, quella che si disputerà questa sera contro il Sassuolo? Ce lo scrivete insieme a tante altre considerazioni, perché gli argomenti che tengono banco sono numerosi, come ogni giorno, a maggior ragione oggi all'indomani dell'ufficialità dell'addio di Gianluigi Buffon alla Juventus. 340-5425-324, sentiamo i vostri vocali. Che arrivano seduta stante.
Buongiorno, ho sentito che l'UEFA ha aperto un'indagine contro Juve, Barcellona e Real Madrid. Allora, se Juve, Barcellona e Real Madrid vengono squalificate dalle coppe europee, io mi faccio a piedi dal mio paese, che è Verbania, fino a Palermo, anche a nuoto, perché io non ci crederò mai. E poi non esiste nulla. Non c'è la legge retroattiva che punisce una società che ha aperto un torneo nuovo. Non esiste nulla. Dunque, in questo momento lui parla a vanvera. Io non ci crederò mai che Juve, Barcellona e Real, anche perché poi i diritti televisivi della Champions senza Juve, Barcellona e Real, a chi lo spiega? A chi lo spiega Sky, per esempio?
E infatti si deve andare ad un accordo, cioè sono d'accordo con te che non capiterà, è una forzatura da parte di quelli della Superlega che restano ancora al di dentro di questo accordo tra di loro, ma c'è anche uno statuto a cui le squadre che giocano la Champions, che giocano i campionati nazionali, no, sottoscrivono, ed è l'articolo 51. Riporto quanto ha dichiarato in queste ore, in questi giorni, ma lo sappiamo da tempo, ce l'hanno spiegato nel passato Giraudo, ce l'hanno spiegato nel passato con Bolligigli, ce lo ha ricordato, lo chiederemo anche oggi al direttore, l'ex direttore juventino Luciano Moggi, l'articolo 51 dello statuto dell'UEFA, no? Certo che senza Juve, Real Madrid e Barcellona perderebbe molto tutto, è una forzatura, altrimenti si andrà davanti ai tribunali, e l'unica strada è quella. A questo punto dovrebbero imparare tutti a fare un passo indietro e pensare a rivedere e correggere le regole malsane, no, della spartizione degli introiti, anche e soprattutto forse della Champions League. Al via l'indagine su Real, Barca e Juve, nominati gli ispettori, ce lo ricordano tutti i siti specializzati. Però non si può fare neanche la guerra in questo modo, se volete sapere la mia, e parlo da cittadino. Devi trovarti, sei stato dentro quelle regole, per modificarle democraticamente devi trovare le soluzioni per correggerle. Di comune accordo anche con quelle che hanno seguito prima le altre tre squadre, cioè tutte 12 le ribelli, diciamo così, che sono uscite, e perché sennò anche queste tre, no, anche noi, anche Agnelli, anche la Juve, cosa possono fare da sole? Non prendono i soldi che prenderebbero con una Super League, Super Champions League modificata, con più introiti per le squadre che ovviamente hanno più appeal e più tifosi e più seguito in tutto il mondo.
L'appuntamento con Luca Cavallero qui con Tinassa. Ciao Luca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. Continassa vuota, perché la squadra Reggio Emilia da ieri, comunque in generale c'è molto di cui parlare, non solo per quanto riguarda le questioni di campo, sicuramente.
Partiamo da Buffon, stasera titolare?
Sì, stasera partirà titolare, almeno sulla base di quello che abbiamo raccolto noi, un Gigi Buffon che ha smentito di fatto Andrea Pirlo a poco più di qualche minuto di distanza della sua conferenza stampa, della conferenza stampa pre-match, perché Pirlo ha lasciato intendere una comunità di intenti, una squadra coesa, compatta, non rassegnata nel lottare per questo obiettivo legato alla Champions. Buffon, ovviamente l'intervista è antecedente, questo appunto va specificato, però l'intervista esce a pochi minuti di distanza da queste parole, con Buffon che di fatto tutela il suo interesse, cioè fa sapere all'esterno quale sarà il suo futuro, e questo lontano dalla Juventus peraltro, questo comunque lascia intendere uno scollamento non indifferente. Comunque Buffon, per entrare nel merito della domanda di campo, sarà titolare questa sera.
Senti, anche qui botta e risposta, bisognerà prendere sicuramente un portiere per l'anno prossimo, si parla di qualche ritorno di Audero addirittura, si parla di Perin, si parla anche di Donnarumma, quale vedi come pista ad oggi concreta?
Si sta in orbita Genova, non solo per quanto riguarda il Genoa, Perin, per quanto riguarda la Sampdoria Audero, tra l'altro appunto sarebbero due ritorni, due portieri peraltro che hanno fatto le spese da un punto di vista di quella che è stata poi la programmazione dal 2018 in poi. Entro nel merito specifico di quello che è accaduto nel 2018 quando Buffon lascia la Juventus, è scelta sua, poteva proseguire, poteva fare il secondo, gli era stata offerta questa ipotesi, la Juventus prende Perin, un anno dopo torna Buffon e Perin di fatto si trova ad essere un esubero, un Perin che all'epoca tuttavia non voleva fare il secondo portiere. Sicuramente sono passati due anni, lui è stato protagonista assoluto della salvezza del Genoa la scorsa stagione, tra l'altro appunto è tornato al Genoa dalla Juventus, non voleva fare il secondo portiere all'epoca, è difficile pensare che accetti un ruolo subalterno a Szczęsny, differente il discorso per Audero che non ha mai nascosto quello che è il suo intento di tornare nel club in cui è nato e cresciuto di fatto, ma con la Juventus che tra l'altro deve chiarire anche, no, la posizione del portiere, perché Szczęsny ha offerte dalla Premier, nelle gerarchie Szczęsny è il primo portiere, questo lo dobbiamo specificare, nelle gerarchie totali, non solo per quanto riguarda la scelta che ha fatto Pirlo specificamente con il suo staff questa stagione, ma dal momento in cui si sono divise definitivamente per la prima volta le strade tra Buffon e la Juventus, Szczęsny è stato peraltro proclamato da Andrea Agnelli nell'occasione di quella conferenza stampa, il primo portiere, Szczęsny attualmente è il primo portiere, bisogna definire quella situazione lì, certo è che esce Buffon e si libera uno slot per un secondo portiere, si sta in orbita Genova, in orbita perfetto. Genova più pendente verso Audero.
Perfetto, parlando di questa sera, davanti a Buffon, quattro difensori, quali? Da destra a sinistra, Luca?
Rientra Danilo e questo è sicuramente molto importante nel novero di quello che è il tatticismo che si svilupperà questa sera, De Ligt, Bonucci e Alessandro, fuori Chiellini che è parso in evidente difficoltà contro il Milan e anche qui si apre un tema legato al suo futuro, potrebbe compiere una scelta simile a quella di Buffon, di fatto dar l'addio alla Juventus ma non al calcio giocato.
Centrocampo, su chi punterà Andrea Pirlo per la prova d'orgoglio di questa sera?
Allora, gli unici sicuri sono i due esterni, al 100% giocheranno Cuadrado a destra e Chiesa a sinistra, per quanto riguarda i due mediani Rabiot dovrebbe essere quello confermato e a fare le spese della titolarità rispetto al Milan dovrebbe essere Bentancur, con Arthur che si è allenato bene, lo ha sottolineato anche Pirlo, è un po' un cerchio che si va a ricongiungere, a Reggio Emilia a gennaio c'era stata un'ottima prestazione di Arthur, tra l'altro in quella circostanza insieme a Bentancur e insieme a McKennie, con la famosa cerniera di centrocampo che poi Pirlo non ha più potuto capitalizzare, però appunto Arthur questa sera, venendo nel merito, dovrebbe scalzare Bentancur per quelle che sono le scelte iniziali, fermo restando che comunque un ballottaggio ancora con percentuali molto risicate, 49-51.
Con questo vestito a metà campo, l'attacco sarà composto da?
Dybala al 100% e Cristiano Ronaldo. Su questo non ci sono dubbi, Ronaldo... Sì, nella
lei mi smentisce, perché... lei Luca Cavallero mi smentisce
perché
il dubbio della Papa Nicolao.
Perché a noi sono giunte notizie che Cristiano Ronaldo in questo momento stia guidando sul tetto del Lingotto la
non
sua nuova Ferrari.
Non seguirla, ti prego Luca.
Che non sia partito per Reggio Emilia.
No, è partito, era sul treno ieri, non lanciare false notizie. La Papa Nicolao diceva che dubitava della presenza di Ronaldo, se c'è gioca dal primo minuto? O a partita
sì,
in corso.
Sì, gioca dal primo minuto perché poi sappiamo anche qua è un tema, non voglio dilungarmi a riguardo, però un tema deve essere la gestione di questo giocatore, o meglio l'autogestione, ne parlavamo anche ieri. Tutte le volte che lui è stato convocato ha sempre giocato salvo due occasioni nelle ultime tre stagioni, anzi tre occasioni se contempliamo anche la Spal in Coppa Italia, e piuttosto, allora, se Ronaldo deve rimanere fuori, la riduciamo proprio ai minimi termini, piuttosto non viene convocato, cioè negli ultimi tre anni è sempre stato così ed è un Ronaldo che comunque partirà dal primo minuto e al suo fianco è favorito Dybala, perché poi c'è anche il tema legato agli attaccanti, né Dybala né Morata stanno dando garanzie di rendimento.
Sono d'accordo con te. Quindi... seccamente smentita su Radio Bianconera la conduttrice Chiara Papanicolao sulla presenza o meno di Cristiano Ronaldo questa sera.
Luca, grazie come sempre, a domani.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Luca Cavallero,
cioè, ti ha sgridato il direttore di Radio Bianconera oggi, quello dell'orario, perché tu hai detto 14 e
13:59,
quindi anche la signorina che
dice l'orario.
Luca Cavallero,
basta, cioè... che mi cazzi, ormai sono più la signorina del meteo.
Alberto Bertoli,
ma non è vero,
cioè, ha preso le distanze da te pubblicamente.
Non è vero. Dunque, ragazzi, una sorta di incubo. Ah no, questa l'avevo già letta.
Sassuolo e Juventus, sì? Oltre ad essere le due squadre con il possesso palla più alto in questo campionato, 60.8 per il Sassuolo, pensate, Juventus col 58.2, sono anche le formazioni che vantano la percentuale più alta di passaggi riusciti nella metà campo avversaria. 84% quella allenata da Pirlo e 83% quella di De Zerbi. Sotto questo aspetto, praticamente due squadre identiche. Non è che De Zerbi potrebbe spuntare come nome a sorpresa, dovessimo cambiare allenatore?
Qui c'è chi scrive Gasperini invece.
Gasperini, De Zerbi, potrebbero essere due profili. Attenzione, qualcuno ci sta anche scrivendo, anche in privato. E Antonio Conte non è che potrebbe tornare? Mi chiedete voi. So che è una parola tabù. Pensiamoci per il dopo campionato.
Io non oso immaginare la vostra dire le cose. Reazione se mai...
No, ma non volevo farla.
Conte...
Fai finta che non abbia detto... Cancella,
delle
Filippo,
puntatone...
cancella.
Ragazzi,
cancella quello che ho detto.
Io solo per le puntate col botto che faremo...
Non vai via quest'estate, un po' di ferie non le fai?
Farò anche un po' di ferie, ma non ti preoccupare che se dovessi tornare Conte, guarda, interrompo qualunque cosa sto facendo e vengo qui.
Venisse De Zerbi, Gasperini, venisse Zidane, Hai detto che
ma il rumore che farebbe Conte, secondo me, neanche
l'abbiamo
Zidane.
Lanciata così perché
neanche
qualcuno ce lo sta scrivendo. Attenzione, perché stagione è difficile da decifrare, quindi a fine maggio capiremo molte cose in più dopo la famosa assemblea dei soci Exor di fine mese.
Ancora chiesa sinistra? Beh, allora è proprio fuori di testa, scrive Fernanda. Se non si va in Champions, se non si prendesse Donnarumma, venderei comunque Szczęsny plus Valenza con Perin titolare. Investiamo sull'allenatore, scrive Angelino. Forse è il momento giusto per sciogliere la società, doveva accadere nel 2006 per evitare la vergogna della B. Adesso dovrebbe andare da quei due signori da 2 milioni di euro e chiedere scusa, e non lo faccio più. A prendersi una scoppola
per fortuna, per fortuna che è mercoledì per rimettere ordine alle cose.
Anche ad alcuni messaggi che a volte facciamo difficoltà ad interpretare. Diamo il benvenuto al direttore di TMV Radio che rimette ordine in questa puntata, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò, benvenuto.
Ciao, buon pomeriggio a voi. Com'è estivo il direttore Paolino?
Visto? Nonostante...
siamo ormai già pronti per l'estate.
Sì, stasera sì. Potrei smantellare, dare le dimissioni, dar via con Buffon, con Pirlo, con Paratici. Ci devi dire tu con chi devo andare.
No, scusa, però io prima devo fare un rimprovero
fallo.
A Niccolò.
Oggi è un po' permalosa, perché anche quella del segnale orario...
Cioè, direttore Ceccarini, non è che puoi dare il mio numero di telefono, capito? Perché stamattina ho acceso il telefono, ho trovato un messaggio.
Ahia.
Ciao Chiara, scusami se ti disturbo, ho avuto il tuo numero da Niccolò Ceccarini.
Ah.
Ho saputo che sei greca, volevo sapere se sei disposta a tenermi un corso accelerato di greco firmato Gianluigi Buffon. Cioè, prima di... capito, Niccolò? Ride.
Hai capito dove vuole arrivare?
No, perché rido, perché Buffon non sa la tariffa per questo corso quanto è. Probabilmente ora ci ripensa e dice: guarda, scusa, ho chiesto il numero a Niccolò Ceccarini, ho sbagliato, non ti disturberò mai più.
Prima di dare il mio numero a Buffon, almeno chiedimelo.
Senti,
Niccolò,
direttore,
scusami.
Parliamo di cose serie. Smonta questa teoria Buffon all'Olympiacos, subito.
Scusami.
Ma io, guarda, credo questo, che Buffon, allora, in Italia faccio molta fatica, io un po' come con Chiellini, no? Faccio molta fatica a pensare che questi due giocatori son domani dovessero decidere di andare via dalla Juventus, come ha deciso Buffon per la seconda volta, possono trovare spazio in una squadra italiana. C'era una mezza idea dell'Atalanta quest'estate, ma poi dopo non si è concretizzata. Io non lo so che vuol fare Gigi, io credo che lui non abbia ancora voglia di smettere e credo che... prima di smettere vuol vedere se ha la possibilità di trovare una squadra che gli possa garantire ancora qualche cosa di interessante a livello internazionale, dove per internazionale penso alla Champions League. Per cui se si fa avanti un club che ha questa chance e questa possibilità, per me la prende in considerazione. Ora, io anch'io ho letto dell'interessamento, però mi rimango fermo a questo, cioè nel senso non ho altri elementi in più da poter dare su questa vicenda, anche perché è abbastanza fresca la notizia di Buffon, quindi va sviluppata.
Infatti la seconda sgridata arriva da parte mia.
Scusami, l'Olimpia cosa va in Champions League?
Ma non so, non so, sei tu che devi seguire.
No, ma non è solo quello, poi non è solo ora, non è solo una questione di cosa farà l'Olympiacos, adesso dovrei vedere la classifica alla mano, ma non è questo il discorso, è vedere dove Buffon, cioè sapete benissimo che lui ha una famiglia, non si vuole poi magari allontanare troppo, quindi c'è tutto un insieme di cose, cioè chiaro, ci deve essere una squadra competitiva, la possibilità comunque di avere un certo tipo di manovra, perché se tu vai a giocare in Russia, faccio un esempio, non è la stessa cosa, no, come giocare che ne so, in Spagna o, oppure voglio dire in Francia. Ecco, quindi questo può essere il discorso. Quindi ci sarà di mezzo anche una scelta familiare, immagino, però al momento è tutto molto fresco e quindi dobbiamo, cioè, ci stiamo lavorando per capire quale sarà il futuro di Buffon.
Chi potrebbe prendere il suo posto, non dico come vice, o rivoluzionare un po' la situazione legata al numero uno, a questo punto anche, no, perché l'arrivo di qualche altro portiere pesante darebbe il via alla cessione di Szczęsny. Come vedi la situazione legata al portiere, all'estremo difensore della Juventus per l'anno prossimo?
Io, guarda, penso, mi sono sempre più fatto quest'idea che alla fine, nonostante ci sia stato un ballottaggio importante, e c'è tuttora, però stiano riprendendo fortemente quota le possibilità che Donnarumma rinnovi col Milan. Per cui se Gigi lo rinnova con il Milan, io credo che a quel punto non è da escludere neanche la permanenza di Szczęsny, cioè nel senso che se dovesse arrivare una grande offerta, la Juve può anche prenderla in considerazione. Però poi che fa? Dopo deve sostituire Szczęsny, quindi potrebbe esserci per sostituire Buffon magari una soluzione di Perin, che comunque è sempre di proprietà della Juventus e quindi potrebbe rientrare con la, dopo la formula del prestito. Qualcuno mi sussurra Audero, ma io dico anche questa, cioè Audero è un giocatore che la Juventus ha rivenduto e che andrebbe a riprendere, ma come lo riprende? Con quale formula? Eventualmente cedendo dei giocatori, in questo caso alla Sampdoria, perché chiaramente sennò il rischio è di fare una minusvalenza, no? Considerato a quanto l'hai venduto. E quindi ecco perché ti dico che a mio avviso ci potrebbe essere l'idea magari anche di uno svincolato, il giocatore che va in regime di svincolo, magari minante della situazione, oppure qualcun altro, potrebbero essere delle ipotesi, delle idee, oppure giocatori che comunque oggi potrebbero rappresentare o hanno deciso di andare via dal loro club di appartenenza. Però anche lì è tutto molto in divenire, perché poi bisognerà capire anche l'allenatore, perché poi l'allenatore deve stabilire le gerarchie del portiere, quello, quell'altro, chi gioca, chi non gioca, eventualmente quali
certo,
impiegare, chi invece tenere come uomo spogliatoio. Insomma,
Nicolò, ci arriviamo all'allenatore, ci arriviamo, perché ormai è chiaro, no, che Pirlo non sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo, no? Io fino a qualche tempo fa dicevo forse si può difendere quel progetto, abbiamo capito che traballa qualcosa, e prima di tutto il nome dell'allenatore, forse anche quello di Paratici. Tornando per un istante a Donnarumma, il discorso legato a Donnarumma è, non è la vittoria del Milan sulla Juventus, è l'esclusione di una o dell'altra squadra dalla Champions League. Cioè, per me è vincolante il fatto che accetto di rimanere al Milan, accetto un'eventuale proposta anche della Juventus a certi parametri, a condizione che ci sia la qualificazione in Champions.
Beh, di sicuro la qualificazione in Champions dà una mano, no? A chi oggi riesce a conquistare questo traguardo ha sicuramente più chance. Però non dimentichiamoci mai da dove è partito Donnarumma, e Donnarumma è un prodotto del settore giovanile del Milan, quindi comunque sia io credo che all'interno del suo pensiero di futuro ci sia questa parte predominante. Poi qualcuno mi potrebbe contrastare il discorso dicendo però se era così perché non ha già rinnovato, perché poi c'è di mezzo l'aspetto professionale, ci sono anche delle situazioni, cioè Donnarumma comunque è cresciuto, non è più un ragazzino come quando ha esordito in Serie A, sono passati diciamo degli anni, adesso a noi sembra che vuol dire sia già un giocatore, no, che da una vita in Serie A, però ricordiamo sempre che è un classe 99 Gigio, quindi comunque sia è ancora molto giovane. E quindi ecco, sì, può essere anche l'aspetto della Champions League, però io sono convinto che sempre facendo un ragionamento sul Donnarumma ragazzo, un vantaggio sul Milan c'è sempre stato, secondo me, all'interno del suo pensiero. Poi c'è la professione che va a compensare, però secondo me il Milan ha sempre avuto un po' di vantaggio nella sua scelta.
E con questa premessa Donnarumma si è preso anche quel lasso di tempo che lo aiuterebbe col Milan per poter ragionare fino all'ultimo secondo, no? Quindi avere più possibilità di ragionare, mi fermo, non mi fermo, in base anche alla proposta che gli verrà fatta. Torniamo ai discorsi anche più caldi di questi, legati al nome dell'allenatore. In questo momento, con Pirlo in uscita, potrebbe avvicinarsi chi? Si fa il nome anche di Gattuso, che percentuali dai?
Guarda, allora Gattuso, io senti, per quanto riguarda Rino Gattuso, il discorso di Gattuso io sinceramente oggi, in questo momento particolare, lo vedo più verso la Fiorentina. Però guarda, il borsino degli allenatori, Antonio, è un qualcosa di incredibile, perché quando meno te l'aspetti arriva la sorpresa. Penso, no, a Maurizio Sarri, all'ipotesi che abbiamo sempre detto di Maurizio Sarri alla Roma, e dall'oggi al domani ci siamo ritrovati in Mourinho tecnico giallorosso, no? E quindi le cose avviate sono parecchio avviate, ma non diamole mai per certe. Quindi bisogna sempre stare particolarmente attenti a
antenne dritte.
Per Gattuso è un nome che gira, questo è vero, cioè è un nome che anch'io ho sentito, no, girare all'interno dell'orbita della Juventus, però allo stesso tempo ti dico che secondo me oggi forse Allegri e Zidane, ammesso che siano fattibili tutti e due, sono un vantaggio.
Cioè, rispetto a Gattuso.
Diciamo su una linea un pochino più avanzata rispetto a Rino Gattuso. Però ecco, è un nome che oggi, io oggi, non,
certo, annoti e basta.
Quello che ho detto fino a ieri, che per me oggi Gattuso è molto vicino alla Fiorentina. Molto vicino non significa che abbia già fatto con la Fiorentina, però è molto vicino alla Fiorentina. Ma è un nome che gira anche in orbita Juve, è vero.
Non voglio contraddire, assolutamente mi trovi in linea col tuo ragionamento. Io metto al pari di Zidane, se è possibile, di Allegri, che è stato sicuramente contattato, anche il nome a sorpresa, il sorpresone, un po' come hai ricordato tu, più che Gattuso. Parlando invece di situazione Ronaldo, perché ce lo chiedono in tanti, tutto sì, legato alla Champions, ha già deciso, non deciso, decide lui, decide la Juve?
Allora, decide lui. Sinceramente Ronaldo, che ho visto nelle ultime 6-7 partite, ho visto Ronaldo molto distante, poi lui chiaramente poi in base alle prestazioni, magari ai gol, ci smentisce, ci fa capire che le sue intenzioni sono totalmente differenti. Però io adesso ho dei dubbi che voglia restare, o quantomeno che decida di restare alla Juventus, un po' in più ce l'ho, sinceramente. Non so se sono derivanti dal fatto che ha visto la squadra comunque sia piano piano andare sempre a peggiorare anziché andare a migliorare, questo magari lo sta facendo riflettere, però oggi qualche dubbio in più sulla sua partenza ce lo metterei, anche se non lo legherei solo esclusivamente alla Champions League, perché la Champions League è determinante per Ronaldo, però allo stesso tempo, cioè, vuol dire, non diciamo che sia l'unica condizione per la quale lui prende una decisione. Penso sia un insieme di cose nel caso in cui anche la Champions League, l'eventuale piazzamento in Champions League, va ad incidere inevitabilmente.
Niccolò Ceccarini, ti ringraziamo come sempre. Appuntamento con il direttore di TMV Radio si rinnova ogni mercoledì in Cose di Calcio. Ciao, alla prossima.
Ciao ragazzi, buona trasmissione. Ciao, 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 ciao.
Buon lavoro.
E se il nuovo allenatore fosse Prandelli, chiede Emanuele da Firenze.
No, ha detto che non l'allena più.
Io rivorrei Conte, qui lo dico e qui non lo nego, dice Sabrina. Mentre Bac, io penserei alla coppia Gattuso e Tare, seri, competenti e mai fuori dalle righe.
Attenzione a Simone Inzaghi e Tare.
Chiara, anche Bernardeschi, Ramsey e Alessandro stanno girando al lingotto su una multa.
Ecco, anche voi che gli date corda alla Papa Nicolau. Nel frattempo ricordo i quattro giocatori che sono sì, diffidati, quindi giocheranno con il cappio al collo per certi versi, visto che la prossima partita è contro l'Inter alle 18 sabato, il prossimo sabato. Rischiano di saltare il match con l'Inter. De Ligt, Bonucci, McKennie e Cristiano Ronaldo. Quindi attenzione. Questi sono i quattro diffidati in casa Juventus, no? Che potrebbero rischiare questa sera beccandosi il primo giallo.
Comunque, se a qualcuno potesse interessare, in orbita Buffon, l'Olympiakos ha stravinto il campionato greco con 67 punti. Campionato concluso, già in Grecia
ha vinto,
ci sono
anche lo Sporting.
Sono 14 le squadre nel campionato di Serie A greco, l'Olympiakos
anche
ha
meno
vinto
partite.
26 partite fanno, disputano, 67 punti con 16 punti di distacco dalla seconda, quindi Champions League fissa,
quindi non
sicura,
hanno bisogno di un portiere.
Quindi secondo me Buffon all'Olympiakos ci potrebbe stare come la feta, come la feta sul pomodoro.
Fai una ricetta, bravissima.
Come la feta
proprio
sull'insalata
volevo
greca, cioè perfetto, secondo me è preciso, a me farebbe piacere. Dobbiamo salutare il pubblico di Bonciano e non aggiungere altro. Signori, tra qualche minuto Luciano Moggi con noi nell'ultima
parleremo
mezz'ora
di musica con lui.
E per chi ci sta seguendo su Bon Channel, se possedete una Smart TV di ultima generazione, schiacciate il tasto rosso del telecomando e proseguite nella visione, se no venite ad ascoltarci su radiobianconera.com oppure sulla nostra applicazione. A tra pochissimo.
Cose di Calcio.
E 14:34, ben ritrovati. Io preferisco Simeone, non lo dico io, lo dice un ascoltatore in questo balletto di allenatori possibili, papabili, ipotecabili per l'anno prossimo. C'è anche qualcuno che preferirebbe Simeone, qualcuno l'ha messo agli atti, ha anche fatto il nome di Conte, qualche minuto fa, lo dicevamo.
Ma non si libera l'allenatore dell'Olympiacos? Non potrebbe venire in cambio di Buffon?
Non so chi sia. Adesso
Mammi a leggere il nome dell'allenatore.
Adesso
spero che sia uno di quei
nomi. A
venire
a fare il secondo portiere?
Sì. Cioè, no, di venire a fare l'allenatore.
Adesso vado subito a controllare.
O il secondo portiere, sì, vedi tu, fai un po' di mercato, fai un po' di cose di Chiara. Tra mezz'ora ti faccio parlare.
Va bene, vai
alle
tu
15,
allora.
Alle 15.01,
vai.
Faccio parlare.
Allenatore, Pedro Martins.
Ah, forte.
Conosci?
Mi piace, sì, sì. Siamo visti al PAM di Atene.
È un allenatore di calcio, ex calciatore portoghese, di ruolo centrocampista, tecnico dell'Olympiacos. Adesso vediamo, e poi magari vince la Champions League l'anno prossimo. Vedi poi come Pedro Martins mi diventa l'allenatore più quotato al mondo.
Vai a lavorare da Pedro Martins, che ha anche una catena di alimentari ad Atene. In conformità con l'articolo 31 del regolamento disciplinare UEFA, io torno su questo argomento perché mi fa venire un po' l'orticaria, gli ispettori disciplinari e etici della UEFA sono stati oggi incaricati, questo è il comunicato ufficiale dell'UEFA, di condurre un'indagine disciplinare su una potenziale, quindi si parla di potenziale violazione del quadro giuridico della UEFA da parte di Madrid, Juventus e Barcellona in relazione al cosiddetto progetto Super League. Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito. Questo il comunicato diffuso dall'UEFA, che ha aperto un procedimento ufficiale contro i tre club ancora dentro alla Superlega, che nei giorni scorsi hanno fatto uscire un comunicato congiunto, no? E che abbiamo, di cui abbiamo già parlato.
La 3000esima partita di questa sera, la 3000esima della Juventus in Serie A, come la immaginate? 340-5425-324. E poi ancora tante parole che si spendono su Pirlo. Da tifoso, purtroppo la Juve non è squadra per lui. Giocatori che non hanno la minima idea di cosa fare quando hanno il pallone. Un allenatore che andrebbe bene per allenare la squadra della parrocchia. Molti adesso si lamentano che CR7 non gioca per la squadra. Ma va, non lo è mai stato e mai lo sarà. Ronaldo non ti costruisce l'azione come Messi, CR7 è un finalizzatore e in questo è il migliore al mondo e tante altre
elucubrazioni. Ed è verissimo, purtroppo non abbiamo una squadra che riesca a costruire, perché abbiamo detto che non ha centrocampo, quindi l'errore, il peccato originale è proprio questo, quindi non è colpa di Ronaldo, forse non era colpa di Allegri che diceva delle cose di cambiare determinati giocatori, forse per rinforzare proprio il centrocampo. Non era certamente colpa, e lo stanno rivalutando in tanti, Sarri, al di là di un atteggiamento e di un chiapelle non piaceva a nessuno, e forse neanche lui si trovava immerso nel mondo Juve, ma è stato chiamato, e probabilmente neanche colpa di un allenatore che ha accettato senza esperienza e senza una squadra che avrebbe potuto con maggior qualità andare avanti col pilota automatico. No? Quindi anche con Pirlo senza esperienza, anche con Baronio e il suo quadernone degli schemi e anche con Tudor. Quindi, tanto per essere chiari, ora come ora è chiaro, non che il direttore ha ragione, ma tanti state dicendo che Ronaldo in questa squadra qui poco c'entra, a meno che non gliela rinforzi per l'anno prossimo, poteva centrare il primo anno, non va rinnegato quell'acquisto, anzi ha portato entusiasmo e tanto altro, ma la Juve per vincere o per qualificarsi non ha bisogno di un quarto brand, perché se no il prossimo anno dovremo comprare un altro brand. Alla Juve servono giocatori forti e disponibili, che in questi anni poco per volta non ci sono stati.
Scusate, il problema, o meglio, prima di parlare di trasferimenti calciatori o allenatore, il presidente lascia, se il presidente lascia oppure no, perché se lascia si aprono un sacco di scenari che vanno da Conte a salire. Se non lascia, o meglio, se il cugino non lo licenzia, il rinnovamento non parte, perché partire da Zidane significa buttare sul mercato almeno 150 milioni e il bilancio della Juve non lo permette, a meno di un aumento di capitale di 400 milioni. Ci sono anche ancora dei vocali? Chiedo a Filippo di farceli ascoltare.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara e Donato da Roma. Ma ce l'hanno una dignità queste persone? Parlo dei calciatori della Juventus. Cioè, lo stipendio tutti i giorni, tutti i mesi, regolare, pigliano un sacco di soldi e sono diventati lo zimbello della Serie A.
Non bisogna
tutti
più dargliene.
Ci pigliano in giro e principalmente li prendono in giro, ma soprattutto la società, errori su errori, è una cosa veramente vergognosa, ma vergognosa è dire poco. Ma quale Juventus? Ma che questa è una Juventus?
Ciao Donato.
Ma come fanno a a indossare quella maglia? Come fanno?
Sto squillando il telefono.
Donato, rispettabilissimo, diciamo che bisogna mettere un tetto, bisogna arrivare a questo punto, ormai è chiaro, anche del tetto degli stipendi, anche perché vado a rivedere i debiti dei 12 club che avevano aderito con la Juve e le due milanesi alla Super League. Vi dico solo che il Chelsea ha un debito di 1510 milioni. Poi il Tottenham 1280, la Juventus 450. Aspettate che non voglio sbagliarmi. Sì, sono queste le cifre, quindi i debiti più alti ce l'hanno Chelsea, Tottenham, pensate, e Inter. A seguire 630 milioni da parte dell'Inter, 458 da parte della Juventus. Capite che non basterebbe aumentare le entrate, bisogna bloccare le uscite, bisogna limitare le uscite, e se tutti lo faranno ne trarranno vantaggio anche le squadre interessate.
Questa 3000esima partita la ricorderò come una partita di calcio in un momento di disgregazione rovinoso cominciato dagli ottavi di Champions con l'Ajax. Le basi erano solidissime e ci sono voluti 3 anni per distruggere tutto il palazzo. Da 2 anni e mezzo abbiamo vissuto sulle macerie artistiche che ci hanno salvato e fatto fare una bella figura. Anche ora quelle macerie sono polvere, nulla di più artistico. Ciononostante vorrei rimandare a ricordare domani una vittoria stasera con il Sassuolo. Roberto, noi abbiamo pronto il nostro ultimo ospite di questa puntata del mercoledì, lo sapete, ci raggiunge sempre lui, Luciano Moggi. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti. Ma volevo chiedere al poeta messaggio.
Noi ne abbiamo tanti, direttore. Un migliaio di messaggi, adesso con te presente ne arriveranno anche molti di più. Stasera la Juve gioca e tu hai contribuito a questa cifra tonda con la tua epoca bianconera, la 3000esima partita in Serie A. Mi ricordi la tua partita? Di campionato, parliamo di Serie A. Dai, dimmene qualcuna, qualche aneddoto.
Ma non ci sono aneddoti. Qui ci sono cose molto più serie. Perché senti, per esempio, i tifosi della Juventus. Perché la Juventus è fallisce un anno, perché si sta riciclando, perché la carta d'identità di alcuni giocatori è scaduta, e subito insorgono. Ma non si può vincere sempre, perché altrimenti gli altri non giocano più. Facciamoli divertire almeno un anno. Quando si vincono 9 campionati su 10, bisogna stare zitti se un anno non si vince. E poi, a prescindere da questo, la Juventus ha cominciato subito a vincere un trofeo, la Supercoppa, e adesso è in finale di Coppa Italia. Ma cosa si vuole di più? Questo è il punto importante che si devono mettere in testa tutti i tifosi, tutti, dal primo fino all'ultimo, che la Juventus non è l'invincibile Hulk, è una squadra che praticamente fa divertire i suoi tifosi, e l'ha fatti divertire per 9 anni di seguito, e lasciano stare, se un anno praticamente è in stand by perché si vuole rinnovare, e rinnovarsi non si fa in 5 minuti, ma si fa anche in 2 anni volendo, perché la Juventus in questo momento ha preso i migliori giovani, fatta esclusione di Barella, quindi deve integrare questi e deve rimediare a un centrocampo un po' più, sicuramente molto più portato a difendere, perché il centrocampo è il motore della squadra. Se difende il centrocampo, la difesa non va sull'1-1. Se il centrocampo riesce ad allettare con i passaggi giusti, verticalizzando i propri attaccanti, si può anche segnare. Questo è il motivo per cui la Juventus in questo momento non è quella di sempre. Ma ci vuole pazienza, calma, perché altrimenti diventa un problema serio. Ripeto, non si può vincere sempre. Un giorno il presidente del CONI, Gianni Petrucci, ebbe a dire a tutti quanti: la squadra che vince continuamente fa un danno al proprio sport, diciamo così. Queste sono le parole del presidente del CONI, perché evidentemente praticamente si spaccava tutto. Diceva sempre una, e questo è il motivo per cui la Juventus è odiata, attenzione, perché i tifosi della Juventus sono odiati, perché vogliono vincere sempre, e perché la Juventus solitamente vince le competizioni.
Quindi è colpa di Luciano Moggi, che ci ha abituati.
Colpa anche di Luciano Moggi, su questo
giusto?
Non c'è
dubbio. Questa è già una notizia. Senti, mi commenti la notizia di pochi minuti fa, Superlega al via l'indagine su Real Barcellona e Juve, nominati gli ispettori. Che cosa succederà adesso? In quanto...
Adesso ti dico cosa succede rapidamente, in tre parole te lo dico. Pensa un po' che praticamente cosa farebbe la Coppa dei Campioni senza Barcellona, Real Madrid e Juventus. Cosa farebbe il campionato della Liga senza Real Madrid e Barcellona, cosa farebbe praticamente il campionato italiano senza la Juventus.
Quindi stanno giocando al tiro della corda, direttore?
Dai, che poi dopo si metteranno d'accordo, tanto la Superlega o prima o poi viene fuori, anche perché oppure ci sono i governi, e qui c'è l'alternativa, è una, i governi che stabiliscono, come ha detto Johnson, perché le squadre inglesi si sono ritirate perché Johnson ha detto: o vi ritirate o cambio le leggi. Perfetto, allora cambiate le leggi anche da tutte le parti, come hanno fatto in Cina. Dite che si può spendere fino a tanto per uno stipendio, si può spendere fino a tanto per un acquisto, però poi dopo nessuno si deve lamentare se le squadre più forti non hanno più i campioni, non hanno più i Messi, non hanno più Ronaldo, e ci sono giocatori che praticamente sono tutti della stessa levatura, e cioè diventa un campionato piatto praticamente, che lo vince il meno peggio, non il meglio. Questa è la sostanza, quindi bisogna stare attenti. Quando adesso c'è in atto un mercato un po' particolare, i giocatori che valgono vogliono tanto stipendio, le società che devono vincere, che sono condannate a vincere, hanno bisogno di questi giocatori e quindi fanno anche dei sacrifici, mettendo insieme dei debiti enormi. Per esempio, prima ho sentito tu, quando parlavi dei debiti del Tottenham, del Chelsea, eccetera, e dell'Inter e della Juventus. Attenzione, facciamo un distinguo, perché la Juventus può avere anche 400 milioni di debito, ma di proprietà un Jay Medica, un albergo, lo stadio per conto suo.
Cosa più solida, hanno... più solida, dici tu?
Ma mi pare, per cui i 400 rotti milioni che può avere la società di debito Juventus non valgono certamente quello che praticamente hanno altri che non hanno a disposizione l'albergo. Ve l'ho detto, è inutile che mi ripeta, quello che in pratica è supportato da ingenti cose immobiliari che altri non hanno. Quindi stiamo tranquilli, perché altrimenti viene fuori un problema, quello dell'odio viscerale contro la Juventus, che vuol vincere sempre praticamente, e sempre non si può vincere.
Altro capitolo, direttore. No, ci sono tanti capitoli, ti fermo un attimo. Chiara, arrivano
tanti messaggi, da casa. Tanti messaggi, anche ipotesi su calciatori per la prossima Juventus. Scrive un ascoltatore: Gravenberg, Uarre, Wijnaldum a centrocampo per una ristrutturazione della squadra, è possibile cedendo tanti giocatori non da Juventus che abbiamo in rosa? Chiede Saverio.
Con questi sono discorsi interessanti. Farà un esame per passare a dirigente della Juventus.
Esatto. Ci sei tu come esaminatore. Ti chiedo, la situazione è complicata? Si è complicata dopo domenica sera, Luciano?
Ma si è complicata indubbiamente, perché adesso qualificarsi in Champions è difficile. Su questo non c'è dubbio. E praticamente senza la Champions la Juventus certamente ha ulteriori aggravi economici. Per questo... Però il problema di fondo è che mai darsi per vinti, aspettiamo quello che succede anche stasera. Il calcio praticamente è fatto di episodi. È vero che la Juventus ha giocato malissimo, direi male. Anzi, io praticamente dopo la partita ho visto Lapo che faceva praticamente un invito alla squadra, chiedendo più professionalità, chiedendo più amore per la maglia. Signore, io infatti ho risposto a Lapo,
abbiamo dicendo... letto il tuo articolo generato la risposta di Lapo El Khan.
Sì, vabbè, ma perché è stato equivocato quello che io volevo dire, perché io ho voluto soltanto dire che praticamente c'era un qualcosa in quella squadra del 2006 che era diverso da quella di ora. Era una squadra che giocava da squadra, che aveva tutti i campioni, non uno solo, e che praticamente era invidiata da tutti, e ho detto che qualcuno praticamente vuole distruggerla assieme ai suoi dirigenti. Ma non era certamente una cosa diretta a Lapo, era in senso lato questo qui, perché io, Lapo è sempre stato oltretutto un amico mio, con il quale ho sempre parlato faccia a faccia, dicendo delle cose che praticamente pensavamo.
Vi siete sentiti dopo i due i due messaggi che vi siete lanciati a distanza?
Stamattina, e là ho detto queste cose, che io lo escludo a priori da un discorso del genere, ma escludo anche il fratello John, perché era un ragazzino, erano ben altri quelli che menavano la matassa, quelli che convinsero e furono convinti da Platter a ritirare il ricorso al TAR, perché con il ricorso al TAR la Juventus non sarebbe retrocessa. Erano praticamente i personaggi che poi ricevettero da Blatter l'encomio per aver fatto ritirare il ricorso al TAR. Queste sono le cose, quindi non c'ha né colpa John, no? Addirittura poi l'Apo è sempre stato fuori da giochi, un gran tifoso è molto importante come tifoso, per cui ho chiarito con l'Apo che era tutto un discorso per dimostrare che non serve soltanto l'amore per la maglia, perché l'amore per la maglia poi si risolve in altra maniera. Se vi ricordate, noi nel 2006-2005 avevamo 6 giocatori italiani e sono i giocatori italiani che portano l'amore per la maglia. I giocatori stranieri praticamente vengono e cercano di giocare bene, su questo non c'è dubbio, però non portano l'amore, certo, di una maglia. Sono giocatori che sostanzialmente vengono qui a fare un lavoro perché sono professionisti pagati. Questo è il discorso. Per cui, ecco, il chiarimento con l'Apo non c'è neppure bisogno, perché io e l'Apo siamo amici.
Però quindi... vedi che Radio Bianconera aiuta a capire meglio le situazioni, quindi ringraziamo te, ringraziamo questa volontà che c'è stata anche da parte di l'Apo, che so che ogni tanto ci ascolta, direttore, e quindi di chiarire.
Ma l'Apo secondo me è il primo tifoso della Juve, su questo non c'è dubbio.
Ma tu non lo vedresti nella Juve? Non lo vedresti?
Si è rapparicato dei 3 gol presi dal Milan, ed è giusto questo. Però io non volevo mettere in ombra il discorso fatto da lui sulla personalità, sull'amore per la maglia, sulla professionalità. Volevo soltanto dire che questa squadra fa quello che può, e diversamente non può, perché il centrocampo non funziona, non è mai funzionato dall'inizio, per cui bisogna prendere quello che dà. E quando non funziona il centrocampo, voi vedete che la squadra...
Sono guai seri.
Si attacca... in maniera maldestra, prende il gol in contropiede. Se non attacca praticamente e non dà i palloni a chi li dovrebbe dare, e questa è la cosa più difficile, perché Ronaldo nelle ultime 3 partite, signori, dobbiamo riconoscere che è stato in campo per onor di firma. L'ultima partita specialmente col Milan, non so se...
Bisognerebbe avere un po' il coraggio di toglierlo, Luciano? Pirlo ha questa forza.
Io l'ho fatto con Maradona, ho tenuto Maradona addirittura in panchina per tutta la partita nei quarti finali di Coppa dei Campioni, e lo rifarei ancora.
Ma gliel'hai detto tu all'allenatore?
Siccome io con l'allenatore cerco di avere un ottimo rapporto con tutti, evidentemente hanno fiducia in me per quello che gli dico, ma poi d'altra parte quando ci sono comportamenti diversi la società deve prendere anche piede e dire quello che pensa. Poi, per questo però non significa che Ronaldo possa essere tolto dalla squadra, perché Ronaldo fa quello che può, probabilmente è stanco,
deve essere più aiutato,
e quindi bisogna anche attenzionare queste cose.
Luciano, stasera quindi come giochiamo contro il Sassuolo? Come bisogna giocare? Sono due squadre simili, abbiamo letto un po' di dati statistici, possesso palla, fraseggio, passaggi in avanti.
No, io ho detto quello che penso, praticamente bisogna vedere se lo seguono. Io ho detto che siccome il...
No, a chi l'hai detto, scusa, perché bisogna sempre capire.
Ho detto chi? A me stesso, parlandomi allo specchio.
Ah, ho capito.
Ho detto che nella sostanza, come una squadra, il Sassuolo, molto valida tecnicamente,
sì,
però portata avanti a forza di cose e per disposizione dell'allenatore per segnare dei gol, spesso e volentieri si scopre, lascia dei varchi. E questo è il motivo per cui ha incassato ben 50 gol ed è una delle peggiori difese del campionato, mentre l'attacco ne ha segnati 5 in più, e quindi è un qualcosa da attenzionare.
Ti fermo. Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alessandro, Cuadrado, Artur, Rabiot, Chiesa, Dybala, Ronaldo. È questo che hai detto allo specchio stamattina mentre ti facevi la barba?
No, io ho detto allo specchio un'altra cosa, che bisogna aspettare l'avversario, farlo venire avanti e poi colpire in contropiede. Mai lasciare fare densità al centrocampo, possibilmente per evitare i contropiedi degli avversari. Mai attaccare, praticamente, ma aspettare.
Per attaccare.
Direttore, domande? Potete chiedere...
Lo specchio mi ha detto che ho
parlato... Che c'è ragione, che sei anche bello come Paolino. avrà detto
di più. Potete chiedere al direttore Moggi il suo parere su Gasperini, visto che ai suoi tempi è stato allenatore della Juventus Primavera per 9 anni. Lo chiede Renato insieme ad altri ascoltatori che...
No, Renato, rettifico la domanda. Chi è l'allenatore della Juve l'anno prossimo?
Che vedono in Gasperini un nome papabile.
De Zerbi? Inzaghi?
Allora, guardate, è inutile che fate un discorso del genere, anche perché vi dico subito che se la squadra in questo contesto, nelle ultime partite, si comporta bene, ci vuole poco a comportarsi meglio
di quanto avviene
Milan, ma anche addirittura di quella di Firenze o di Udine, non ci sono dubbi. E rimane invariato praticamente, vogliamo dire, l'ordine degli addendi. Allora, non parlando di matematica, diciamo che praticamente rimane tutto com'è.
Cioè, rimane Pirlo tutto con te.
Ha fatto gavetta e può essere sicuramente migliore di quello,
Luciano,
che è stato.
Qui mi stai tornando quello di una volta, eh? Quello che dice una cosa per farne un'altra.
Quando... No, ma io ti dico, non è così, perché io ti specifico anche che se la squadra dovesse essere quella che abbiamo visto praticamente con il Milan, ma non solo con il Milan, la Fiorentina con l'Udinese, probabilmente si sarebbe da cambiare l'allenatore. Su questo non c'è dubbio. Se però la squadra migliora, tenete presente che questa squadra è andata man mano evolvendo in negativo, perché se considerate che era andata a Milano a vincere 3-1 battendo il Milan, dominando la partita, sì, e ora ha preso 3 dal Milan, vuol dire che il Milan è cresciuto e la Juventus praticamente è andata indietro. Certo. Questo vuol significare che l'allenatore praticamente può avere anche delle colpe.
Ma non le principali, dici tu. Senti, siamo quasi in chiusura, ti devo chiedere di Buffon, te l'aspettavi che dicesse quello che ha detto? Di togliere però... Di togliersi però il disturbo a me...
Disturbo è una parola, adesso non andiamo a cercare le cose che non esistono.
No, è la Papa Nicolao che ha
detto. È una parola, lui ovviamente si sente inutile. Prima era il numero uno, adesso non lo è più perché ha 43 anni. Ma la stessa cosa non l'ha detta, ma la farà Chiellini. E purtroppo sono due giocatori che sono stati fondamentali per la Juventus in tutte le sue esibizioni. Per cui è una perdita grave questa, attenzione, e c'è poco da ridere sul fatto che gente come Buffon e Chiellini si possono ritirare. Voi avete visto ancora, per esempio, Buffon ha sempre fatto il suo quando è entrato, Chiellini praticamente ancora a questa
fatto età, la differenza.
E c'è chi che ha, quando gioca lui in difesa, raramente si prendono i gol.
Ci stai dicendo che Chiellini lascia anche lui? Ce lo dirà a breve?
Lo dirà al momento opportuno.
Ma lascia la Juve o il calcio? Buffon e Chiellini?
Ma questi lascia... Allora, Buffon ha fatto un'anticipazione dicendo che si trova un'altra società per un anno ancora, ma sono cose che si dicono in ipotesi, non certamente cose che poi verranno fatte.
E Chiellini idem?
Chiellini in assoluto non lo dirà neppure questo.
Ah, non lo dirà neppure? No, vabbè.
Direttore, noi dobbiamo già salutarla, di già, è passato così in fretta il tempo, dobbiamo risentirci la prossima settimana, sentiamoci più spesso.
Ma mi chiamate all'ultimo minuto?
All'ultimo minuto, noi avremmo fatto ascoltare anche la canzone di De André oggi, la gente dà buoni consigli, se non può dare più cattivi esempi.
Sì, è vero, vedi è un problema di una persona che era stizzita un po'.
Un po' arrabbiata, ritorniamo all'Apo e il cane che salutiamo ovviamente.
Ed era anche in un momento... di difficoltà, perché lui quando perde la Juve è un tifoso,
sta male come tutti noi,
non dorme la notte.
Beh, neanche tu, perché poi mi chiami, mi dici cosa ne pensi Antonio, cosa devo dire mercoledì prossimo.
Sì, certo.
Questa è stupidaggine che sta dicendo.
A fine puntata sì, perché mi piace rubarti un sorriso.
Grazie Luciano Moggi. Alla prossima settimana.
Grazie direttore, ciao Luciano.
E siamo in chiusura, grazie a Filippo in regia. A voi buona partita per questa sera. E
sono teso, adesso sorriso basta.
Adesso dalle 3 mi entri in mood.
Mamma mia.
Cosa ti fai? Cosa c'è? Prendi passiflora, valeriana, se vai. C'è un'ottima erboristeria proprio vicino a casa tua.
Sì.
Io te la consiglio.
Ma questo quando darò l'addio a Radio Bianconera, fai tutto il percorso.
Ti darà sicuramente tutto un percorso da affrontare durante tutto il campionato.
Il mio
cababaro
Romo, lo saluto, che ogni tanto mi fa un ottimo.
Ci risentiamo domani. Ciao.
Ciao ragazzi, vinca la Juve, speriamo. A domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.